Lampedusa, proseguono le ricerche dei dispersi dopo il doppio naufragio di ieri al largo dell'isola. Per ora i morti sono 27, tra loro una neonata. Mancano all'appello almeno 17 persone. Meloni, questa tragedia mostra che i soccorsi non bastano, ma le ONG attaccano, noi multati e criminalizzati perché salviamo vite. Subito il cessate il fuoco e nessuna concessione territoriale senza il via libera di Kiev. Alla vigilia del vertice Trump-Putin, Europa e Stati Uniti sembrano aver ritrovato unità sull'Ucraina. Dalla Casa Bianca, se la Russia non si fermerà ci saranno conseguenze. Per ora nessuna reazione da Mosca. A Gaza gli attacchi israeliani non si fermano, ieri almeno 98 morti nella striscia, 37 erano in cerca di aiuti umanitari. I decessi per fame salgono a 235. L'esercito intanto dà il via libera al piano di occupazione totale di Netanyahu. Al Cairo proseguono i colloqui per un cessate il fuoco. 7 anni fa il crollo del ponte Morandi a Genova, 43 le vittime. Oggi le commemorazioni per la prima volta al memoriale che ricorda la tragedia. Per il governo sarà presente solo il viceministro dei trasporti. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Sono 27 i morti del doppio naufragio avvenuto ieri al largo di Lampedusa. Le ricerche proseguono per trovare le persone che mancano all'appello. Secondo i racconti dei 60 migranti sopravvissuti, che provengono in gran parte da Pakistan, Sudan e Somalia, potrebbero essere tra le 12 e le 17 le persone disperse. I due scafi che ieri si sono ribaltati erano partiti dalla Libia, uno dei due è affondato subito, così i migranti sono saliti sull'altro. Poi la tragedia, quando la motovedetta della Guardia di Finanza li ha avvistati alle 11:15 di ieri mattina, erano già tutti in mare a 13 miglia a sud-ovest di Lampedusa. Tra le vittime anche una neonata e 3 adolescenti, che vanno ad aggiungersi ai 675 migranti che hanno perso la vita dall'inizio dell'anno lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Margherita Cioppi è la capo missione del progetto di Arci Tom, tutti gli occhi sul Mediterraneo.
Questa ennesima missione di soccorso è avvenuta a 14 miglia nautiche fuori da Lampedusa, vuol dire che siamo di appena 2 miglia fuori dalle acque nazionali, ma comunque all'interno delle acque SAR italiane, aree in cui la Guardia Costiera italiana dovrebbe essere presente proprio per evitare questo tipo di incidenti, se fossero una volta sola, ma è più di 15 anni ormai che il disegno sembra andare proprio sempre più un mare deserto, dove gli assetti delle ONG, anche gli aerei, vengono multati e penalizzati per essere lì a testimoniare, e Frontex non interviene, la Guardia Costiera interviene a volte e comunque spesso troppo tardi. I veri scafisti noi li rimbarchiamo su degli aerei di Stato e continuiamo a ricevere testimonianze di persone che qualche settimana fa hanno avuto a che fare con al-Masri, che è di nuovo nei centri libici a torturare, a stuprare. La Premier non ha probabilmente chiaro quello che è il soccorso in mare. Il soccorso in mare prevede un monitoraggio costante, prevede un coordinamento, e questo non avviene più da tanti anni ormai. Vorrei Matteo Salvini insieme a me sul gommone, perché questa mancanza totale anche solo di empatia, oltre che ai concetti base, si potrebbe risolvere esclusivamente con un'esperienza diretta. In mezzo al mare non si scherza su niente. Questo la Premier non lo sa, Salvini non lo sa per sua fortuna, ma in mezzo al mare anche loro dovrebbero essere soccorsi in un secondo, come tutti quelli che hanno questa difficoltà.
La tragedia mostra che i soccorsi non bastano, non risolvono le cause del drammatico problema, ha detto ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha accusato i trafficanti di essere inumani. Ma le ONG attaccano, i veri trafficanti li riportiamo in Libia, lo sentivate poco fa riferendosi al generale al-Masri, rimpatriato su un volo di Stato, anche se ricercato dalla Corte Penale Internazionale. E anche le parole di Matteo Salvini non si sono fatte attendere. Ora sentiamo il servizio del nostro Alessandro Braga.
Se si fosse limitato a condannare i trafficanti di esseri umani, accodandosi alle dichiarazioni di circostanza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, non avrebbe fatto né più né meno ciò che ci si può aspettare da un governo come quello italiano. Un governo che combatte le ONG che salvano vite in mare e che non si vergogna di fare accordi con le peggiori nazioni che quei migranti schiavizzano e torturano. Ma Matteo Salvini, alla ricerca costante del consenso perduto, deve sempre fare il di più, in una continua rincorsa a destra per chi più a destra dimostra di essere. Solo 24 ore prima aveva ritirato fuori dalla soffitta la politica della ruspa, all'attacco dei 4 minori rom che a Milano hanno investito e ucciso una donna con un'automobile rubata. Ieri, con il conteggio dei morti nell'ennesimo naufragio al largo di Lampedusa già a quota 27 e coi soccorsi alla disperata ricerca di almeno una trentina di dispersi, ha bollato come responsabili delle morti in mare quegli ultra dell'accoglienza, parole testuali, che quotidianamente, nonostante gli impedimenti che lui e i suoi li mettono in atto, quei morti fanno di tutto per evitarli. Salvini nel corso degli anni ha dato il peggio di sé nel dimostrare come alla base della sua propaganda ci sia lo sciacallaggio politico. Un'uscita come quella di ieri non ci stupisce, continua invece, quello sì, a disgustarci.
Prima un cessate il fuoco, poi la discussione con Kiev sul destino dei territori ucraini occupati. Alla vigilia del vertice Trump-Putin in Alaska, l'Occidente sembra aver ritrovato unità sull'immediato futuro dell'Ucraina. Sia i leader europei che Trump hanno definito molto positivo il confronto di ieri. Soddisfatto anche il presidente Zelensky. Se la Russia non si fermerà, andrà incontro a gravi conseguenze, ha detto ieri il presidente degli Stati Uniti al termine del vertice. Per ora nessuna reazione è arrivata da Mosca. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
Alla vigilia dell'incontro tra Trump e Putin in Alaska, l'Europa prova a sussurrare all'orecchio del presidente statunitense per farlo desistere dal tenere una linea morbida con la controparte russa. Nel corso della telefonata di ieri con Trump e Zelensky, i leader europei hanno cercato di rinnovare l'unità transatlantica sulle linee rosse per il colloquio. Cessate il fuoco per far partire i negoziati di pace, nessun accordo senza l'Ucraina e sarà solo Kiev a decidere su eventuali concessioni territoriali alla Russia. Secondo quanto riportato nelle diverse conferenze stampa, Trump sembra aver condiviso le priorità degli europei e lo stesso presidente statunitense ha definito ottima la chiamata. Da Macron a Merz fino a Meloni e von der Leyen, tutti supportano il tentativo di raggiungere un cessate il fuoco già venerdì, con Trump che minaccia la Russia di gravi conseguenze se non accetterà di porre fine alla guerra. Rimane però sotto traccia l'inquietudine che l'atteggiamento accomodante di Trump nella chiamata di ieri possa replicarsi domani, ma questa volta di fronte ai tentativi di Putin di convincerlo che alcuni territori ucraini devono essere ceduti alla Russia in cambio della pace. Fino a quando non si concluderà il bilaterale in Alaska, è impossibile fare previsioni se il presidente statunitense rimarrà fedele alle sue promesse agli europei o se deciderà di fare pressioni sull'Ucraina in un secondo momento per raggiungere in fretta la pace. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
A Gaza almeno 98 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, un'escalation che sembra voler preannunciare l'operazione di terra decisa dal primo ministro Netanyahu e approvata ieri dal capo di Stato Maggiore israeliano Zamir. Il piano, oltre all'occupazione totale di Gaza, prevede anche la deportazione dei palestinesi che si trovano ancora nella striscia, circa 2 milioni di persone. Per questo, secondo il media israeliano Channel 12, vicino all'esercito, Israele starebbe trattando con 5 paesi per spostare in quei territori i palestinesi sopravvissuti agli attacchi militari di Tel Aviv. Si tratterebbe di Indonesia, Uganda, Sud Sudan, Libia e Somaliland. Sul piano di occupazione totale di Netanyahu e sulle tensioni politiche interne in Israele, sentiamo il nostro Shauki Senussi.
L'occupazione totale di Gaza City ci sarà con o senza l'attuale capo di Stato Maggiore. Il generale Eyal Zamir non è più sicuro di rimanere al proprio posto. Da quando ha messo in dubbio il piano Netanyahu durante l'ultima riunione del gabinetto di sicurezza, Zamir è oggetto di durissimi attacchi da parte dei leader suprematisti Smotrich e Ben-Gvir, mentre il ministro della difesa Israel Katz sta tentando di spingerlo verso la porta d'uscita. Le tensioni tra i due si sono intensificate dopo la promozione di 20 alti ufficiali da parte del capo di Stato Maggiore senza prima consultare il suo ministro. Ora Netanyahu è chiamato a fare una scelta: tentare una mediazione tra i due oppure licenziare il capo di Stato Maggiore. E questo alla vigilia di una nuova tappa nella fuga in avanti del governo israeliano. I piani militari sono già pronti. Secondo i giornali locali, prevedono la deportazione di 800.000 abitanti di Gaza City e poi l'avvio di un intenso fuoco sulla città durante l'ingresso dei soldati. Mancano ancora i dettagli sulla tempistica, ma non su quello che aspetta i Gazawi. Perché a meno di un miracolo, con o senza Eyal Zamir, il genocidio va avanti.
Intanto al Cairo si cerca di riprendere i negoziati. La delegazione di Hamas, arrivata ieri in Egitto, avrebbe fatto sapere ai mediatori di voler riaprire le trattative per il cessate il fuoco. Ascoltiamo Chiara Cruciati, vice direttrice del Manifesto.
Le speranze sono molto flebili perché abbiamo visto quello che è accaduto in questi 22 mesi, ogni volta che si sembrava ormai a un passo da un accordo, sempre saltato, o se effettivamente è entrato in vigore come quello di gennaio, è stato poi rotto dal nuovo intervento israeliano. Il punto credo che sia proprio questo: il piano che avrebbero messo insieme Qatar, Egitto e Turchia e che prevede una sorta di roadmap verso la fine dell'offensiva israeliana è terremotata da quelli che poi sono i reali obiettivi israeliani. Ce li dice lo stesso primo ministro israeliano. L'obiettivo a questo punto non è più neanche la liberazione degli ostaggi, che sono stati definiti non una priorità dal governo israeliano. L'altro obiettivo ufficiale, che è la distruzione di Hamas, appare lontana, nonostante ormai l'organizzazione non sia più quella di 2 anni fa. L'obiettivo reale continua ad essere lo stesso che viene ufficialmente e pubblicamente raccontato dal governo israeliano, che è quello di creare un'enorme zona cuscinetto che sia volta alla ricolonizzazione, questo è l'obiettivo dell'ultradestra, ma che sia un enorme pezzo di terra completamente svuotato della popolazione palestinese.
In Spagna resta ancora critica la situazione degli incendi, rughi di vaste dimensioni sono ancora attivi, in particolare in Estremadura, Castiglia e León e Galizia, regioni in cui nelle ultime ore ci sono state nuove evacuazioni di abitanti di località minacciate dalle fiamme. Secondo gli ultimi dati disponibili, che restano tuttora in evoluzione, oltre 10.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Anche oggi in tutto il paese le temperature supereranno i 40 gradi, mentre crescono le polemiche sullo scarso coordinamento dei soccorsi e i mezzi insufficienti per far fronte agli incendi. In Spagna abbiamo raggiunto il giornalista del Manifesto, Luca Tancredi Barone.
Sono decine e decine gli incendi attivi, e addirittura nella provincia di Zamora, che si trova nella regione di Castiglia e León, diciamo nel nord-ovest della Spagna, c'è un incendio che sembra che al momento attuale abbia bruciato più di 35.000 ettari in un solo incendio, che è un record da quando si contabilizzano queste cose, cioè dal 1968. Nel 2025 già si parla di circa 150.000 ettari e bruciati. 150.000 ettari, per farci un'idea, è più di 4 volte l'isola d'Elba. Tutta quella zona della Galizia e della provincia di León, lì è dove in questo momento la situazione è più drammatica, ma incendi si stanno presentando praticamente ovunque, da Madrid, Asturias, Andalusia. È una situazione davvero drammatica, anche le immagini che si vedono dal satellite, insomma, sono piuttosto spaventose e soprattutto sono molto preoccupanti, perché naturalmente questo mette a dura prova i sistemi, insomma, i pompieri e tutti i sistemi di emergenza che devono affrontare questa situazione drammatica. Tra l'altro, appunto, in piena estate, sappiamo che sono sempre dei periodi complicati.
La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha promulgato una controversa legge che concede l'amnistia ai membri delle forze armate e delle milizie paramilitari condannati per i crimini commessi in Perù negli anni tra il 1980 e il 2000, prima e durante il governo di Alberto Fujimori. La legge è stata approvata nonostante le forti critiche delle organizzazioni non governative peruviane, della Commissione Interamericana per i Diritti Umani e delle Nazioni Unite. Secondo i dati della Commissione per la Verità e la Riconciliazione del Perù, tra il 1980 e il 2000 circa 70.000 persone sono state uccise e più di 20.000 sono scomparse. Sette anni fa il crollo del ponte Morandi a Genova, 43 le persone che morirono. Questa mattina nella capoluogo ligure le commemorazioni per la prima volta nell'area del memoriale che ricorda la tragedia con i parenti delle vittime e le autorità locali. Non ci saranno esponenti del governo ad eccezione del vice ministro dei trasporti Rixi. A 7 anni della tragedia i processi per accertare le responsabilità di quanto accaduto sono ancora in corso. Egle Possetti, la portavoce del comitato parenti delle vittime del Morandi.
È un processo complesso, ci sono 58 imputati e quindi è tutto più complicato e più appesantito. È chiaro però che è stato fatto un grande sforzo, perché abbiamo 3 udienze settimanali per questo processo ed è un processo che ha avuto una grande accelerazione, quindi noi non possiamo da questo punto di vista dire nulla. Il lavoro anche della procura è stato intenso, approfondito, anche gli inquirenti, l'abbiamo sempre detto, hanno lavorato bene e quindi noi speriamo che il prossimo anno ci sia la chiusura del primo grado, ma abbiamo poi ancora 2 gradi. Sono tanti anni, troppi anni in cui durano questi processi, però in questo caso mi sento di dire che è stato fatto tutto il possibile fino ad ora. Quest'anno per la prima volta ci sarà la commemorazione ufficiale nel cortile del memoriale. Ci manca una presenza istituzionale forte, perché secondo noi questa tragedia non può essere dimenticata, perché questa è stata una tragedia di Stato.
Chiara Manetti, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.